stiamo inoltrando, diciamo, nel cuore della nostra riflessione, cioè cerchiamo di avvicinarci e cominceremo anche ad analizzarle le principali regole ermeneutiche. Pertanto stiamo arrivando al nocciolo. Se ricordate, giovedì scorso ci siamo soffermati per un po' sul concetto di testo. Cos'è un testo? Il testo è una cosa molto importante perché è la base su cui si lavora per una corretta esegesi. Non confondiamo il testo con un versetto. Un testo può essere un versetto, ma un versetto può costituire metà testo oppure tanti testi. E abbiamo ricordato, per esempio, Giovanni 3,16. Dio è già un testo, perché potremmo ragionare, pensare, parlare su Dio delle settimane. Ha tanto amato il mondo è un altro testo. Che ha dato il suo figlio è un altro testo. Pertanto vedete come possiamo sviluppare e approfondire la parola di Dio non sulla base di una suddivisione che è stata fatta dai traduttori nel tempo e che a volte lascia un po' il tempo che trova. Va bene? Ci sono, per esempio, se un predicatore anche qui da voi prende un versetto di l'ultimo versetto di un capitolo e continua col capitolo dopo, sembra quasi che non è vero, perché la Bibbia non era in capitoli e in versetti. Questa è una suddivisione molto utile, ma però non determina il testo. E abbiamo detto che la scelta del testo è una cosa molto, molto importante. Che cos'è un testo? L'abbiamo definito un tutto significante e strutturato. Pertanto un testo può essere anche lungo, secondo come lo vogliamo vedere, ma può essere anche di una sola parola. E facevamo l'esempio di quando si guida la macchina, che si vede quel triangolo con scritto pericolo, quello è un testo. È una sola parola, però ti dice molte cose. Bene, penso che abbiate afferrato l'idea della scelta e dell'importanza della scelta di un testo per poi andare avanti. Una volta scelto il testo su cui si vuole lavorare, è indispensabile attenersi a quei principi interpretativi che ora cominceremo ad elencare. Questo permetterà all'esegeta di non fantasticare. È questo che è molto importante. Delle volte ci sono persone che sulla base di un testo, anche scelto oculatamente, fanno dei voli pindarici e fanno dire alla parola di Dio quello che in realtà non dice. Bene, sappiate che la parola di Dio non è campata per aria, non è sulle nuvole, va bene, non è neppure fra i fumi, è veramente ancorata alla realtà logica, perché essendo la verità è corrispondente alla realtà. Verità e realtà possono essere sinonimi. Pertanto non possiamo imboccare vie distorte e contorte. C'è un testo in Ecclesiaste che dice, lo dico con parole mie perché lì le traduzioni sono varie, ma il concetto è questo: Dio ha fatto le cose diritte, è l'uomo che cerca delle vie traverse. Molto spesso, e poi lo vedremo soprattutto quando guarderemo l'interpretazione delle parabole, che sembra una sciocchezza, ma è una cosa molto importante. Molto spesso noi, per far fiorire quella che riteniamo abbellire la parola di Dio, finiamo per farle dire quello che non dice. Cioè abbiamo delle vie distorte, contorte, anziché mantenerci sul testo nella sua verità e nella sua realtà. Scelto il testo, non possiamo rimanere in superficie nella sua comprensione, ma come dice Proverbi 2, siamo chiamati a scavare la parola come un tesoro, approfondendo la conoscenza della verità e divenendo di conseguenza saggi e intelligenti. Prima regola. La prima regola da osservare attentamente è di non separare mai, e sottolineo mai, il testo dal suo contesto. Il parlare della Bibbia non è un parlare che salta da palo in frasca, è un parlare coerente, è un parlare, diciamo così, coeso, è un parlare logico, è un parlare razionale, perché Dio, e ripeto qualcosa che avremo senz'altro detto all'inizio, Dio si è limitato nella sua rivelazione a parlare nel linguaggio umano per farci intendere la sua verità, ma nello stesso tempo parla ad un essere intelligente. L'uomo è un essere intelligente che può capire il significato di quel testo che Dio gli pone davanti. Però il testo è circondato da un contesto e non lo possiamo mai separare. Anche se ci soffermiamo su una sola parola del nostro testo, perché abbiamo scelto quella, non perdiamo mai di vista ciò che precede e ciò che segue, insieme ad altri valori che poi nel corso dell'esposizione cercheremo di vedere. Ogni testo viene estratto dal suo insieme per poter essere considerato e analizzato particolarmente. Vi faccio un esempio. Le principali dottrine bibliche sono 9, almeno per me. Qualcuno ne aggiunge un'altra che è l'angeologia, ma non è per me una dottrina basilare e fondamentale. C'è la dottrina delle scritture, di cui l'ermeneutica fa parte, non è tutta, ma fa parte. C'è la dottrina di Dio, chiamata teologia in senso stretto, poi c'è anche il termine teologia in senso largo. Poi c'è la cristologia, la dottrina di Cristo. Poi c'è la pneumatologia, che è la dottrina dello Spirito Santo. Poi c'è la dottrina dell'uomo, va bene? Poi c'è la dottrina del peccato, poi c'è la dottrina della salvezza, giusto? Poi c'è la dottrina della Chiesa e l'escatologia, cioè la dottrina delle cose ultime. Però queste dottrine possono essere viste particolarmente, ognuna per i fatti suoi, come se fossero in compartimenti stagni. Va bene? Però analizzando per esempio la dottrina di Dio o la dottrina di Cristo, non puoi allontanarti l'una dall'altra. Sono dottrine che si sovrappongono, che si intrecciano, anche se parlando per esempio della dottrina di Cristo ci soffermiamo esclusivamente sulla persona di Cristo, ma non possiamo ignorare tutto quello che la circonda. Ecco, così è nella Bibbia. Quando noi scegliamo un testo, non possiamo ignorare il contesto. Perché? Perché va analizzato, perché è naturalmente unito al tutto. E tentare di separarlo significa privarlo del suo valore e della sua forza. Molto spesso la vera interpretazione di un testo la si trova o è facilitata la via per trovarla nel suo contesto. Non possiamo mai dimenticare ciò che precede, ciò che segue, l'ambiente, le motivazioni per cui certe cose vengono dette, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè tutto quello che abbraccia il testo. Generalmente io nella mia predicazione scelgo sempre testi corti, sempre, quasi sempre. Non dico esclusivamente, ma quasi sempre testi corti. Però nell'esposizione non perdo mai di vista il contesto. E delle volte lo racconto, per non fare una lunga lettura biblica, che molto spesso l'uditorio si perde, o si distrae, o mette in luce delle cose che io non voglio attirare, diciamo così, mettere in luce. Pertanto scelgo il testo corto, ma parlo del testo e prima di tutto, prima di approfondire il testo, il suo contesto. Per esempio, io vi ho lasciato un compito, capitolo 25 di Matteo, il giudizio sulle nazioni. Bene, se voi volete capire quel testo, non potete ignorare ciò che lo precede, perché è lì la spiegazione. Capite quello che voglio dire? Altrimenti facciamo dei compartimenti stani e va a finire che alla Bibbia facciamo dire quello che ci pare a noi e non quello che in realtà la Scrittura ci dice. Questa è la prima regola. La seconda è che la corretta interpretazione di un testo deve essere, e ripeto, deve essere, non può essere, deve essere ricercata nell'armonia scritturale. Cioè, le conclusioni a cui l'esegeta cristiano arriva nell'interpretazione di un testo devono essere in armonia con tutta la scrittura. Non ci può essere contrasto. La verità biblica, pur nella sua vastità e profondità, è sempre una sola. Una sola. Non esistono nelle scritture verità distanti o peggio ancora contrastanti, non esistono. Non ci può essere nella scrittura una verità che si contrappone ad un'altra. Ci può essere una verità che si affianca, che approfondisce un'altra verità, che chiarisce un'altra verità. Per esempio, nei primi tre capitoli della Genesi, visto che prima si parlava di Genesi, bene, nei primi tre capitoli della Genesi c'è in embrione tutta la verità di Dio. C'è. Ma dopo questa verità verrà ampliata, illustrata, spiegata, messa in luce, ma se voi volete, se siamo corretti nella nostra interpretazione biblica, vedremo che tutta questa verità che dalla Genesi si estende fino all'Apocalisse trova la sua conferma là, perché là in germe c'è già. Poi naturalmente è nascosta, poi naturalmente è, come dico, in embrione e va spiegata, va messa in luce. È quello che fa la Bibbia dopo, ma non è che ci possono essere delle verità che contrastano o si allontanano in qualche modo dai primi tre capitoli della Genesi. Non c'è tutta, ovviamente, ma la sostanza, la natura della verità c'è già lì, c'è già lì. Poi si amplia e si chiarisce. Pertanto, quando ci troviamo davanti a un contrasto dottrinale, etico, eccetera, possiamo solo pensare all'errore o alla falsità, cosa ancora più grave. L'errore è possibile, la falsità è voluta, va bene? Pertanto dobbiamo stare attenti intorno a questo. L'analogie scritture, una parola di latino ci vuole ogni tanto, rende la Bibbia il migliore commentario a se stessa, perché la medesima verità si estende, si comunica e si chiarisce in tutte le sue pagine. Faccio un esempio. Gesù dice ai discepoli: chi dice la gente che sia il figliuolo dell'uomo? Oh, sono profeta, Elia, eccetera, eccetera, eccetera. Ognuno ha la sua da dire. E voi chi dite che io sia? E lì è Pietro. Tu sei il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente. Ma Pietro non è il primo a riconoscere questo, eh? È l'ultimo fra i discepoli. Questo fa vacillare molto fortemente il primato che la Chiesa Cattolica vuole dare a Pietro, con tutto il rispetto che abbiamo per questo uomo, intendiamoci bene. Vi ricordate quando Gesù cammina sul mare, Pietro va a lui e quando rientra nella barca, tutti gli undici lo riconoscono il figlio di Dio, il Messia. Pietro lo riconoscerà dopo. Pietro è ancora sconvolto, va bene? Pertanto Pietro è l'ultimo a riconoscere il Cristo come il Messia, cioè Gesù Cristo come il Messia. Bene. La risposta di Gesù qual è? Tu sei Pietro e sopra questa pietra io fonderò la mia chiesa. Diciamolo in parole diverse. Tu sei un sasso e sopra questa roccia che tu hai confessato io fonderò la mia chiesa. Cioè su se stesso. Qui c'è una diatriba molto forte con il cattolicesimo, perché Pietro è considerato il fondamento della Chiesa. Bene, come facciamo a districare questo groviglio? Basta andare a leggere Paolo. Nessuno può porre altro fondamento di quello che è stato posto alla Chiesa, cioè Gesù Cristo. Vedete che c'è un corrispondente? E questo corrispondente chiarisce il dilemma, chiarisce l'errore, ammesso che di errore si tratti. Capite quello che voglio dire? È molto importante che la interpretazione biblica si svolga nell'armonia scritturale, perché la verità espressa dalle scritture è una, non due, non tre, ma una sola, che può essere affermata, può essere compresa, può essere afferrata in modi diversi, più in superficie o più profonda, ma la verità rimane sempre la stessa. Non può essere che ve ne siano diverse. E adesso arriviamo al terzo punto. È molto importante dedicarsi ad una seria analisi letterale per individuare con esattezza il genere letterario che è l'oggetto della nostra attenzione. Beh, qui stiamo facendo un discorso che in tante, tante chiese evangeliche non si sa, o meglio, lo si trascura, lo si ignora, non ci si pone la sufficiente attenzione. Leggereste una rivista, Donna Moderna, faccio pubblicità gratis, come potete leggere il codice penale? Direi proprio di no. che lì se vi sfugge qualche parola, se un concetto non è chiaro, ma insomma lo leggete per passarvi il tempo, per documentarvi, per piacere, per tutto quello che volete. No, il codice penale no, Il codice penale o il codice civile, ogni parola ha il suo peso, va analizzata, va considerata. Pertanto è sempre lettura, È sempre lettura. C'è un fratello nella nostra comunità che scrive libri, e una rivista a cui lui partecipa e che è anche diffusa all'estero è Il pensiero politico del Medioevo. Che me ne importa a me del pensiero politico, non capisco neanche quello di oggi, pensate quello del Medioevo. Invece leggerlo è interessante, veramente interessante. Va bene, ma certo che non è una lettura superficiale, non ti puoi mettere lì magari stanco morto dal lavoro, dici adesso mi leggo 10 pagine di questo libro. No, andate a leggere una rivista, andate a leggere il quotidiano, leggete qualcos'altro se avete voglia di leggere. Lì bisogna impegnarsi perché è logico, è concettuoso, va bene? Ecco, è la stessa cosa fra i generi letterari della Bibbia. Come noi distinguiamo una rivista da una lettura impegnata, seria, dobbiamo distinguere che nella Bibbia ogni genere letterario ha la sua chiave interpretativa. Se non è così, faremo degli errori madornali. E lo vedremo qualche esempio anche quando adesso tratteremo le parabole. Per esempio, le scritture al loro interno contengono la prosa, ma anche la poesia. E la poesia non può essere interpretata come la prosa. Abbiamo dei libri poetici, d'accordo, ma molti brani poetici, nell'Antico Testamento soprattutto, sono inseriti nella prosa. Pertanto dobbiamo valutare se ciò che stiamo leggendo è prosa o poesia. Qual è il primo brano in poesia della Bibbia? Lo sapete dire?
Cantico dei Cantici.
No, quello è un libro. Quello è un libro in poesia. Ma il primo brano che si inserisce in un racconto, pertanto nella prosa, nella Bibbia, è l'espressione di Adamo quando Dio gli reca Eva. Oh, finalmente, ossa delle mie ossa e carne della mia carne. In ebraico è poesia. In ebraico è poesia. Certo che con la traduzione noi non la rileviamo, anche perché la poesia ebraica non ha la rima baciata come ha la poesia italiana o di tante altre lingue. È diversa, ha un ritmo, ha una cadenza, ha un'assonanza. Pertanto nell'italiano questo si perde. Però è logico che la prosa non la possiamo interpretare come la poesia. È una cosa diversa. Ma non solo. Nelle scritture abbiamo la storia e abbiamo la narrazione. Sono due generi diversi. Abbiamo le parabole, di cui ci occuperemo, perché è un discorso molto interessante, e abbiamo le allegorie. Noi dobbiamo distinguere, perché la scrittura non chiama allegorie le allegorie, le chiama tutte parabole. Va bene? Però abbiamo una chiave per capire quando si tratta di un'allegoria e quando si tratta di una parabola. La parabola ha un'interpretazione, l'allegoria ne ha una totalmente diversa. E vi posso dire che non sono pochi i predicatori, gli insegnanti, che trattano da allegorie le parabole, con una confusione generale. Perché? Perché si è semplicemente sbagliato il genere letterario. Allora, poi vi dirò che c'è una chiave interpretativa delle allegorie, cioè più che interpretativa per riconoscere le allegorie, e una chiave interpretativa per le parabole. mentre la scrittura le chiama tutte parabole. Le allegorie è una storia che si assomiglia molto alla parabola, però ha diversi significati, mentre la parabola ne ha uno solo. Ma lì bisogna distinguere quella che è parabola e quella che è allegoria. Vi posso dire un esempio, la famosissima parabola, perché così le chiama il Nuovo Testamento, del seminatore, in effetti è un'allegoria. E vi dirò perché riusciamo a capire questo, ve lo dico poi dopo. Allora, abbiamo le profezie e l'apocalittica. Sapete qual è una delle maggiori difficoltà interpretative dell'Apocalisse? È che l'Apocalisse condensa in sé, mette insieme in una maniera sovrapposta tre generi letterari: l'epistola, la parabola, la profezia, scusate, l'epistola, la profezia e l'apocalittica. E lì, per distinguerle e per interpretare nel miglior modo possibile un libro così difficile come l'Apocalisse, bisogna di volta in volta scegliere o capire a che genere letterario si riferisce il testo che abbiamo scelto, perché ce ne sono tre che si sovrappongono. Poi abbiamo l'epistola e l'argomentazione. Molto spesso ci sono delle argomentazioni all'interno dell'epistola, va bene? Un Paolo che scrive ai Romani fa delle argomentazioni all'interno di un'epistola. Pertanto noi dobbiamo distinguere quella che è la parte epistolare da quella che è l'argomentazione dottrinale o etica che Paolo fa all'interno della stessa epistola. Abbiamo la descrizione, che non è solamente narrazione. La narrazione è narrazione di fatti. La descrizione può essere la descrizione di persone o di cose. Pertanto la descrizione ci dà di addentrarci maggiormente nella narrazione e capire il soggetto di cui ci viene parlato. E naturalmente abbiamo l'istruzione, cioè il vero e proprio insegnamento. Ora, voi capite che davanti a questi diversi generi letterari, quando scegliamo il testo, dobbiamo anche capire a che genere letterario si riferisce. Se è prosa, se è poesia, se è parabola, se è allegoria, eccetera, eccetera, eccetera. Dobbiamo scendere nei particolari e, prima di metterci a scavare, dobbiamo capire dove scavare, cosa scavare. Perché lì è importante il genere letterario. Se sbagliamo questo, beh, sbaglieremo, prenderemo una strada molto, molto pericolosa, perché appunto si tratta di non capire il terreno su cui ci si muove. Inoltre, sono sempre nel terzo punto, bisogna riconoscere la redazione che lo Spirito di Dio, attraverso i diversi agiologi, ha voluto dare allo scritto santo. La redazione. Forse, anzi, penso che lo faremo, anche se non è la prima volta che lo faccio, un esempio di redazione, o meglio di interpretazione attraverso la redazione, attraverso i due racconti di Matteo e di Luca delle tentazioni di Gesù nel deserto. Fatevi anche questo compitino se volete. Analizzate i due racconti, sapete cosa succede? Succede questo, l'ho fatto io, lo farete voi, chissà quanti lo fanno. Matteo 4 e Luca 4, le tentazioni di Gesù nel deserto. Bene, dicevo, è qualcosa che facciamo tutti. Cosa succede? Leggo il Vangelo di Matteo. Mi beo in tutti i racconti evangelici di Matteo e poi passa del tempo, perché magari mi leggo il Marco o Giovanni o vado a leggere qualche epistola, eccetera. Poi vado a leggere Luca. Chi si ricorda più Matteo? Leggo il capitolo 4, ci sono le tentazioni dell'uno e dell'altro, ci sono le tentazioni di Gesù nel deserto. E le differenze non le cogliamo neanche. Eppure ce ne sono, sapete, e tante, e tante. Ma per leggere due brani del genere bisogna metterli a confronto. Leggere uno e leggere l'altro, con due Bibbie magari, in modo da far risaltare le differenze. Ma noi non comprenderemo il perché delle differenze se non comprendendo la diversa redazione voluta non dalla geografo o dallo scrittore sacro, ma voluta dallo Spirito Santo. Abbiamo bisogno di capire perché l'autore divino, attraverso il riconoscimento della redazione voluta da lui, ci chiarisce diversi problemi interpretativi, considerando a chi era indirizzato lo scritto, quando è stato scritto, lo scopo che si proponeva, il tempo della sua stesura e le varie informazioni riguardanti il testo. Dalle varie informazioni del testo, chi l'ha scritto, quando è stato scritto, a chi era indirizzato lo scritto, eccetera, comprendiamo la redazione voluta dallo Spirito Santo e questo ci apre una grande porta interpretativa. Una grande porta interpretativa. Allora, tutto questo ci conferma che non può trattarsi di una lettura superficiale, né di uno studio approssimativo. O andiamo fino in fondo, mettendoci il tempo che ci vuole, l'attenzione che ci vuole, l'impegno che ci vuole, oppure ci accontentiamo di una lettura superficiale, edificante, consolatoria, prendiamola così. Oggi parlavo con una ragazza che ci frequenta da un po', che ha avuto tanti problemi nella sua vita e adesso sta leggendo la parola di Dio, sta leggendo Giovanni ed era felice, consolata, perché ha colto delle piccole cose, come la può cogliere una persona che legge in superficie. Va bene, io illustro, diciamo così, immagino la lettura della Bibbia come una vacanza al mare. Possiamo prendere una barca a noleggio, un pattino, e andare un po' in là nel mare, se sappiamo nuotare. E cosa vediamo? Vediamo l'immensità del mare, le onde, forse qualche pesciolino che si avvicina lì. Insomma, vediamo la vastità, la superficie. Ma per chi sa nuotare bene e va sotto, allora vede delle cose ben più belle, ben più profonde. Pertanto, o ci accontentiamo di una lettura superficiale che può dare quello che può dare, oppure ci impegniamo. Ma bisogna impegnarsi a fondo, tenendo presente le varie indicazioni che l'ermeneutica ci può dare. Arrivo al quarto punto. Sapete una cosa? Nel tempo le parole rimangono le stesse, ma il linguaggio, cioè l'uso comune delle parole, cambia. Cosa dice un ammalato nell'ospedale? La cosa più semplice che può dire: spero di guarire. Che può dire un giocatore d'azzardo? Spero di vincere. Vero? È una certezza? No, spero. E oggi sperare vuol dire aspettare qualche cosa che è già un caso se avviene. No, biblicamente no. Anticamente la speranza è l'attesa certa. Attendo qualche cosa che mi arriva, non so quando forse, ma sicuramente c'è e arriva. Questa è la speranza. Cos'è la fede, secondo la parola di Dio? È speranza di cose che si aspettano. È speranza di cose che si aspettano. Ma è una cosa certa. Non sappiamo quando, ma è certa. Ecco, il termine speranza, una parola, è lo stesso, è sempre speranza. Però aveva un significato e oggi la stessa parola ne ha un altro. Ne ha un altro. Sapete che una volta mi sono trovato a parlare con una persona dopo una predicazione alla tenda e abbiamo parlato per più di mezz'ora usando termini, ma dando a quei termini significati diversi. Pertanto non ci intendevamo, non ci potevamo intendere, perché per me conversione aveva un significato, per lui ne aveva un altro. Allora parlavamo di conversione, Forse qualcuno era anche interessato alla nostra diatriba, però dicevamo due cose assolutamente diverse con gli stessi termini. Finché ce ne siamo accorti, ho detto, momento, ragioniamo un attimo, lei cosa intende con questo termine? Io intendo questo, e lei cosa intende? E lì abbiamo visto che pur usando le stesse parole dicevamo cose totalmente diverse. Ed è facile cadere in questo errore. Perché? Perché nel tempo la parola è quella, ma il suo significato cambia. È il suo significato che cambia. Per tale motivo è molto molto importante una profonda ricerca linguistica attraverso una buona etimologia per appurare e conoscere l'esatto significato dei termini. Cosa dice l'Epistola agli Ebrei? Chi si avvicina a Dio deve credere che Egli è. E che Egli è che cosa? Il colui che ricompensa chi lo cerca. No, non dice così. Egli è il rimuneratore di chi lo cerca. Ma oggi rimunerare cosa significa? Significa che Riccardo fa il suo lavoro e alla fine del mese viene rimunerato con il suo stipendio. Giusto? No, rimunerare non vuol dire quello. Rimunerare ha un significato molto più profondo e molto più bello. Non è pagare, non è ricompensare, non è salariale, salariare, eccetera, eccetera. È restituire il dono. Dio è colui che restituisce il dono. Chi si avvicina a Dio deve credere che Egli è Dio. Non che esiste, ma che Egli è Dio. Dobbiamo dare a Dio il diritto di essere Dio. E che Egli, nella sua grazia, è colui che restituisce quel dono di comunione con Lui che attraverso il peccato noi abbiamo perso. Ma dobbiamo andare a cercare il significato del verbo rimunerare, altrimenti svigeremo tutto. Egli è rimuneratore, cioè io cerco Dio e in un certo senso lui è in obbligo di darmi ciò che cerco, mi premia per ciò che cerco, capite? No, lui restituisce qualcosa che noi abbiamo perso e di cui non abbiamo più alcun diritto, perché l'abbiamo rifiutato attraverso il nostro peccato. Pertanto le parole hanno un grande, grandissimo significato. Anche la formazione delle frasi ha un grande significato. L'ordine dei termini, così come sono nella scrittura, vanno rispettati e vanno valutati nella certezza che nelle scritture tutto è perfetto. Tutto è perfetto. E nulla è a caso. Nulla. Cosa fanno le persone oggi? Il mondo oggi? Cosa fa? Fa una grande ricerca, un grande sbandieramento di ricerca della pace. E guardate che oggi si parla tanto di pace, eh? E c'è veramente una polveriera sotto la parola pace. Bene, mi sono trovato a Mantova diversi anni fa e c'è stato, avevano preparato una specie di incontro, non dico ecumenico, ma insomma ci doveva essere un prete, un valdese, un rabbino e io, povero tapino, che sono arrivato lì. E il tema era la pace nella chiesa primitiva. Oh, interessante. Poi naturalmente mi hanno chiesto subito: lei ha preparato una relazione biblica? Sì, non so fare altro. Dice: allora lei parlerà per primo, perché così poi gli altri vengono dietro. Così ho parlato io, ma gli altri sì, era più un dialogare molto molto meno impegnativo. Vabbè, non mi sono tirato indietro, ma mi ricordo un fratello anziano ora col Signore della chiesa di Mantova, pensate, era un barbone e aveva trovato una Bibbia nella cosa della spazzatura, nel cassonetto della spazzatura, si era messo a leggerla e si è convertito e ha cominciato a frequentare questa chiesa. Era un uomo di una dolcezza veramente estasiante, ecco, e è molto semplice, ma c'era una certa spiritualità. E per andare nella sala dove ci doveva essere questo incontro c'era una lunga scala e siamo saliti chiacchierando di fianco. Dice: boh, a un certo momento mi ha detto: boh, io non so cosa direte, perché per me è semplice, la chiesa delle origini voleva vivere in pace ma non la lasciavano. Mi sembra di una logica, è vero, estrema, molto bella anche. Comunque io ho parlato della pace come il Signore mi ha dato e ho concluso il mio intervento con questo: nella Bibbia le frasi non sono a caso, l'ordine dei concetti è stabilito da Dio. Cos'è successo alla nascita di Gesù? Che c'erano gli angeli che cantavano. E cosa cantavano gli angeli? Gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra agli uomini che egli gradisce. Non possiamo invertirlo. Non ci potrà essere pace in terra finché l'uomo non darà gloria a Dio nei luoghi altissimi. È un principio. Ciò che la Bibbia dice, lo dice con un ordine e noi non lo possiamo invertire. Il concetto è che prima l'uomo deve avere relazione con Dio, dare gloria a Dio, raggiungere lo scopo per cui è stato creato, quello di essere alla gloria di Dio, dopo potrà godere della pace in terra, ma non prima. È tutto inutile quello che si fa, perché non ci potrà essere pace finché l'uomo non dà gloria a Dio nei luoghi Santissimo. Siete d'accordo? Allora, ricapitoliamo questo punto. Anzi, ricapitoliamoli tutti quanti. La prima regola è di non separare mai il testo scelto dal suo contesto. Primo. La seconda, che la nostra interpretazione deve essere in armonia con tutta la scrittura, tutta la scrittura. Terzo, dobbiamo fare una seria analisi letterale per individuare con esattezza il genere letterario che è l'oggetto della nostra attenzione. Inoltre, dobbiamo riconoscere la redazione che lo Spirito Santo ha voluto dare a quel testo, a quello scritto, e dobbiamo vedere, diciamo così, lo scopo a che lo scritto si proponeva di raggiungere. Da lì comprendiamo anche la redazione, poi con gli esempi che faremo questo sarà più chiaro. Quarto punto, un'analisi del linguaggio, della parola, perché l'uso comune delle parole cambia, anche se le parole rimangono le stesse. E anche dobbiamo considerare attentamente l'ordine delle frasi, perché i concetti non vengono posti lì a caso, ma sono posti con un ordine, perché Dio è ordine, e pertanto non li possiamo manipolare, cambiare e trasformare a nostro piacimento. Veniamo anche al quinto punto, vi rubo ancora 5 minuti. Le scritture sono antiche, sono antiche. Gli scritti più recenti risalgono a circa 2000 anni fa. È un grande privilegio leggere e poter interpretare degli scritti così antichi. Se poi non fossero scritti così antichi, probabilmente l'ermeneutica sarebbe quasi quasi inutile, ma è proprio perché sono antichi che dobbiamo capirla. Pertanto è logico che le scritture ci presentano un mondo che a noi appare lontano e superato. Ah, che tentazione che c'è nelle chiese di dire questo non ci serve più, è superato. No, no, non è superato. Ci possono essere delle cose superate, va bene, ma è logico che Gesù andava a piedi, oggi andiamo in macchina, io vado anche in bicicletta per la verità, ma capite che non è questo, è il messaggio della Bibbia che non è superato. Pertanto abbiamo bisogno di comprendere che gli insegnamenti biblici che non tramontano con il tempo, e dobbiamo possedere una buona conoscenza storica, la cultura del tempo, l'ambiente in cui le persone vivevano, le usanze, i costumi, le leggi, lo svolgersi degli avvenimenti, i più importanti personaggi e la loro storia. Sono tutti elementi molto molto importanti che portano luce nel lavoro esegetico. Vi faccio un esempio? Amico, prestami 2 pani che sono venuti degli ospiti. Eh no, non posso prestarteli, non perché non li ho, ma perché sono già a letto. Ah, è un problema? È un problema per voi alzarvi dal letto, infilarvi le ciabatte, prendere i due pani, mettervi una vestaglia magari, prendere i due pani e dargli all'amico che vi viene a importunare magari a un'ora tarda della sera? Io non credo. È una cosa minima che uno può fare. Ma allora non era così. Per andare a letto si dovevano lavare i piedi e le case non avevano i pavimenti che ci sono qui. Erano di terra battuta, polverosa. Allora alzarsi significava sporcarsi di nuovo i piedi, va bene, per fare un favore all'amico, poi andare a prendere l'acqua, perché non c'era l'acqua corrente, andare a prendere l'acqua, metterla in un bacino, tornarsi a lavare i piedi, asciugarsi e andare a letto. Pertanto era un traffico, non era mica una cosa da poco. Ma quando noi leggiamo, diciamo, perché questo qui non si è alzato, non gli ha dato i due panni, poveretto, ne aveva bisogno? Perché c'è un motivo. E dove lo scopriamo questo motivo? Lo scopriamo nelle usanze del tempo. Nelle usanze del tempo. Capite? Vi faccio un altro esempio. Qual è una delle frasi preferite rivolte a se stesso del Signore Gesù? Chi si definiva il Signore Gesù? Il figlio dell'uomo. Beh, anch'io sono figlio di un uomo, Anche voi. Non c'è mica strada diversa, Ma perché si definiva il figlio dell'uomo? Cosa vuol dire il figlio di? È un'usanza ebraica. È un ebraismo così chiamato. Cioè, Gesù definisce Giuda, che cosa? Il figlio della perdizione. Ma non era più semplice dire il perduto? Noi tagliamo le strade, no? È molto più semplice dire il perduto. No, è il figlio della perdizione. È un ebraismo. Essere il figlio dell'uomo, a parte che Gesù ha onorato la razza umana, perché si è fatto uomo, ma a parte questo, essere il figlio dell'uomo significava essere l'uomo secondo il pensiero di Dio, l'uomo per eccellenza, l'uomo che serve di modello, di esempio, l'uomo perfetto, e Gesù è stato non solo perfettamente uomo, ma uomo perfetto. Pertanto, quando diceva che lui era il figlio dell'uomo, a parte il riferimento alle profezie dell'Antico Testamento, ma diceva agli altri, all'uditorio, guardate a me, perché in me avete il modello dell'uomo come Dio lo vuole. E gli ebrei capivano molto bene questo. Capite? E di Giuda, il figlio della perdizione, cioè il perduto per eccellenza, perché ha tradito il Salvatore, perché si è scagliato contro il Salvatore, eccetera, eccetera, eccetera. Sono sciocchezze, però abbiamo bisogno di capire la cultura, l'ambientazione, la storia, le abitudini, le tradizioni di questa gente che viveva almeno 2000 anni fa. Quando poi andiamo ancora più indietro abbiamo qualche difficoltà maggiore, perché ci sono delle usanze ebraiche che sono ancora più lontane nel tempo da noi. Pertanto ci dobbiamo aiutare con libri, ci sono, ne esistono tanti. Ai miei tempi, quando ero un ragazzo, non c'era niente, c'era la Bibbia e la chiave biblica. Non è che fosse un granché, però insomma qualche cosa riuscivamo a capire lo stesso, però era poco. Oggi no, oggi ci sono cartine, ci sono libri, ci sono spiegazioni, ci sono tante tante cose che ci mettono in luce quello che erano le usanze e le abitudini di quel tempo. E noi dobbiamo attingere lì. Perché lì possiamo capire tante cose che altrimenti rimangono un po' in embrione, rimangono un po' nascoste, capite? Poi io mi fermerei qui per stasera. Ci rimangono due punti da analizzare, che forse sono anche un po' i più difficili, però tenete presente almeno questi cinque per questa settimana. Cominciate a lavorarci sopra, a pensarli e a ragionarli e a ricordarli, perché sono importanti. Giovedì prossimo, se il Signore piace, finiremo i due punti e ci inoltreremo invece particolarmente oppure potremmo anche fare un esempio. Ci potremmo soffermare, anziché farlo alla fine, finiti i due punti, vedere, non so, le differenze fra la prima e la seconda narrazione delle tentazioni di Gesù. Va bene? Adesso preghiamo. Padre, grazie perché possiamo occuparci della tua parola. Forse non realizziamo pienamente, totalmente, la bellezza, la grandezza, il privilegio di avere questa parola che tu hai affidato alla Chiesa. Abbiamo bisogno, Signore, di inoltrarci in essa, come ci si inoltra in un santuario stupendo, dove ad ogni angolo ci sono meraviglie che tu vuoi rivelare ai nostri cuori. Ebbene, Signore, dacci di non sfuggire, di non allontanarci, da non rimanere fuori da questo santuario, ma di entrarvi e di avere le capacità, la volontà, la passione per poter, Signore, cogliere tutto il significato, tutta la bellezza della tua parola. Grazie, Signore. Rimani con noi e benedicici nel nome del Signor Gesù. Amen. Amen.